Astronauticast. Astronauticast, episodio 9 della stagione 10, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, questo è Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il 15 di dicembre 2016. Con me c'è una squadra abbastanza ridotta rispetto alla media, ma teniamo botta anche in questa possibile ultima puntata di dicembre, stiamo ancora discutendo. Partiamo da Modena, dove c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti in questa puntata nuova del vostro podcast di astronautica preferito, lo diciamo spesso, forse perché è anche l'unico, e niente, buon ascolto.
Benvenuto Ricky, da Darmstadt invece c'è il presidentissimo, anzi il rinnovato presidente Marco Zambianchi.
Esatto, il colpo di stato è funzionato ancora perfettamente. Un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt.
E poi facciamo un salto a Milano a salutare Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Polo, ricordandovi che per domande e commenti potete usare l'hashtag Astronauticast o menzionarci con il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Molto bene, grazie Paolo per aver dato le coordinate per interagire con noi. Io cerco sempre di tenere sott'occhio la chat, quella storica IRC, perché è così tradizione, mi piace averla qua sulla sinistra quando registriamo. Intanto che cosa abbiamo nella scaletta? Abbiamo tante cose, abbiamo fortunatamente un po' di cose registrate, così riusciamo a mettere la mente in pausa, perché le giornate sono lunghissime ultimamente, non so per voi. Però c'è una scaletta abbastanza nutrita con news normali di traffico sulla stazione spaziale, un aggiornamento su SpaceX che più o meno è una costante delle nostre puntate, una notizia su Galileo, giusto un aggiornamento dovuto, e poi il bollettino del sistema solare, di quello che succede nel sistema solare con tutte le nostre sonde automatiche. Prima di tutto questo abbiamo un'intervista. Marco aveva una intervista nel cassetto, un'intervista fatta in lingua inglese che ha tradotto e doppiato fondamentalmente, quindi è il momento di condividerla con voi. Non l'ho ancora sentita, ne avevamo parlato qualche puntata fa e non vedo l'ora di sentirla. Quindi se non abbiamo da aggiungere nulla riguardo all'associazione, semplicemente abbiamo fatto l'assemblea dei soci dove nulla di notevole è stato discusso, se non quello che abbiamo già detto nelle settimane successive alle elezioni. Se non avete nulla da aggiungere a quel riguardo, direi che partiamo direttamente con l'intervista. O Marco, vuoi fare un'introduzione all'intervista magari?
Sì, brevissima. Una sola nota: nei prossimi giorni manderemo un'ultima email ai soci per diffondere il verbale che è pronto, così anche la parte formale di tutta la riunione sarà espletata. Per quanto riguarda invece la nostra intervista, ho avuto il piacere di sedermi al tavolo di registrazione con Arthur Stolz, che è un ingegnere che lavora alla missione Cluster in ESOC, ma soprattutto è l'ideatore di una piattaforma per la condivisione open source by all means di informazioni, schemi tecnici, dettagli che poi scoprirete nella nostra intervista, per costruttori di CubeSat. Quindi se avete questa cosa in mente per la vostra esperienza universitaria o per la vostra curiosità privata, aprite bene le orecchie, perché sarà, diciamo, la punta dell'iceberg, vi farà scoprire un mondo dove anche i professionisti cercano di portare molti concetti dell'open source per favorire paesi in via di sviluppo, e anche perché ogni tanto è la cosa giusta da fare, condividere le conoscenze, cresciamo tutti come umanità. È un'intervista di una ventina di minuti, quindi non mi dilungo oltre, spero che vi piaccia. Purtroppo ho dovuto fare sia Arthur sia me stesso, quindi magari insomma cercate di capire quando parla uno e quando parla l'altro con un po' di fantasia.
Ma come, Marco, sei così bravo a fare le vocine di solito?
Sì, è vero, ma non potevo parlare così.
La combinazione tra gli artefatti della banda, della compressione di banda e la vocina sono stati particolarmente comici, Marco. Vediamo però, fortunatamente mando io l'intervista, sperando che la mia linea mi assista, dovremmo goderci l'intervista. Pronti, via.
Siamo qui con Arthur Stolz della missione Cluster in ESOC, il centro dell'ESA. Arthur è uno Spacecraft Operations Engineer per la missione Cluster, ma Arthur, lascio a te il compito di presentarti. Sì, grazie. Il mio lavoro quotidiano è lo Spacecraft Operations Engineer. Mi occupo di pianificare la missione, di preparare la timeline delle operazioni, cioè quei comandi che dobbiamo trasmettere per far funzionare il satellite e raccogliere dati scientifici. In questo modo si configurano anche gli strumenti, si conducono le manovre orbitali e in più facciamo anche un lavoro di analisi post-operazioni per valutare le performance dei satelliti e la qualità dei dati che abbiamo raccolto. Controlliamo la telemetria di housekeeping, cioè tutti quei dati sulla salute del satellite, per assicurarci che lo spacecraft funzioni correttamente. Naturalmente anche i dati scientifici vengono scaricati, raccolti e memorizzati, però vengono inviati direttamente agli scienziati per ulteriori studi. Perfetto, devo ammettere che la missione Cluster mi affascina molto. Intanto è una delle poche missioni in ESOC ad avere dei soprannomi, mi pare che siano 4 satelliti e si chiamano... Sì, hanno tutti dei nomi di balli latini: Rumba, Salsa, Samba e Tango. È interessante. Oggi però stiamo parlando con Arthur perché alcune settimane fa ha tenuto una conferenza molto interessante, a mio giudizio, sui concetti dell'open source applicati alle missioni spaziali, o per meglio dire all'industria aerospaziale. Ho trovato alcune delle cose che hai detto davvero affascinanti, soprattutto sapendo che la nostra audience è composta dalle persone giuste per questo argomento, Space Geeks o meglio ancora Space Nerds, e la combinazione spazio e open source mi ha intrigato molto. Qual è quindi l'argomento principale della tua conferenza? Qual è stata l'idea principale? Beh, l'intenzione principale era di motivare le persone a pensare a come applicare l'idea dell'open source allo spazio, alla tecnologia spaziale in generale. Sono convinto che il concetto generico di tecnologia spaziale è che si tratta di una alta tecnologia e che sia accessibile solo da poche nazioni al mondo, che sia caratterizzata da confidenzialità e segretezza e che le persone non amino particolarmente la condivisione di informazioni riguardanti i programmi spaziali perché sono considerate tecnologie allo stato dell'arte e non vogliono che altre persone o nazioni ottengano benefici da queste conoscenze. In realtà io penso che le cose non debbano essere così. Sono un grande fan dell'open source e penso che tutti noi, come genere umano, beneficiamo dalla condivisione di questo genere di informazioni. Non credo ci si debba limitare al software o alle stampanti 3D o altri progetti di piccola entità, ma credo che possa invece essere applicato a ogni genere di industria. Per esempio all'automotive, ma visto che il mio interesse è lo spazio, vorrei spingere l'idea dell'open source in ambito spaziale. Sì, credo che questo in effetti sia molto importante e in effetti, Arthur, stavo pensando, mentre assistevo alla tua presentazione, quanto le università e gli studenti universitari già condividono nel campo spaziale. Anche in ESOC abbiamo alcuni progetti in corso che vedono il coinvolgimento delle università e certamente a livello universitario è molto semplice condividere. condividere codice, condividere idee, condividere esperienze, avere persone che provengono da tutto il mondo scegliendo certe specifiche facoltà perché sono molto rinomate e offrono ottimi corsi di ingegneria aerospaziale e così via. Ci sono paralleli specifici, a tuo modo di vedere, nello sviluppo del software per lo spazio in ambito universitario e quanto invece si fa in questo campo in ESA o con il software per le operazioni spaziali in generale? Quali sono, se ce ne sono, lesson learned capaci di superare la barriera tra l'università e l'industria? Beh, non sto affermando che dovremmo rendere open source il software di ESA, quello che utilizziamo per operare i satelliti. Non serve arrivare a questo punto. Intendo piuttosto qualcosa di diverso. È un po' strano che lavorando per ESA io abbia cominciato ad interessarmi all'open source. Lavoro qui in ESOC da 4 anni e provengo direttamente dal mondo dell'università, dove ho conseguito il diploma di laurea prima e il master poi. E in quel periodo ho sempre lavorato nel mondo Windows e Microsoft Office e MATLAB fino al completamento degli studi. Poi, una volta arrivato in ESOC, ho visto che tutti i sistemi mission critical, tutto ciò che serve a gestire i satelliti, è basato su Linux o su altri sistemi Unix, ma principalmente su Linux. Penso che la ragione principale di questo sia che Linux è molto affidabile e un po' come per i siti web, la gran parte dei sistemi è basata su Linux. Questa è una delle cose che ha attirato la mia attenzione, prima di tutto. Linux ha la reputazione di essere un sistema particolarmente affidabile proprio perché è open. E l'altra cosa di cui mi sono reso conto è che le licenze per i programmi che avevo a disposizione durante i miei studi, per software come MATLAB o anche per il mio semplice PC Windows, mi erano disponibili gratuitamente perché potevo usare le licenze studenti, ma non valevano più a quel punto, perché dopo la laurea, non sei più uno studente. La legge quindi mi obbligava ad acquistare licenze molto costose se volevo continuare a utilizzare legalmente, ad esempio, MATLAB. Certo, ci sono tanti modi per continuare a utilizzare un software senza pagare le licenze, ma guarda, io Arthur non ne conosco nessuno. Di sicuro io non lo raccomando, ma purtroppo penso che molti siano spinti in questa direzione. Personalmente non penso sia una cosa giusta da fare e mi sono detto ma esiste del software che potrebbe essere usato come rimpiazzo per MATLAB o Office, libero e gratuito, anche se le persone spesso non ne hanno mai sentito parlare. E lo stesso succede nelle università e nelle scuole. Ci si pensa poco. Molti studenti e scuole utilizzano Microsoft Word o altri prodotti commerciali e non sanno nemmeno dell'esistenza di alternative libere. E questo è davvero un peccato, perché non si dovrebbe riservare la capacità di effettuare studi o analisi scientifiche solo alle persone in grado di pagare costose licenze. E questa è la mia idea principale: rendere gli strumenti e le tecnologie disponibili a tutti e consentire a chiunque di contribuire e condividere il proprio lavoro. Quindi, in termini di software open source utilizzabili nelle operazioni spaziali, e non intendo riferirmi solo a SCOS, cioè lo Spacecraft Operation System che usiamo qui in ESOC, che è stato sviluppato da ESA. Nel campo dell'analisi dei dati o quando si tratta di trovare soluzioni creative per sviluppare software all'interno del tuo flight control team, hai trovato qualche ispirazione tra i pacchetti offerti dal mondo open source? Immagino già che la risposta sia positiva. In effetti usiamo molti tool open source come l'Eclipse Framework e varie librerie diverse per il processing dei dati. Quindi sì, certamente l'open source è usato e conosciuto. Molte aziende private usano open source per supportare il loro business nelle operazioni spaziali. Ma la domanda è anche: come è possibile restituire qualcosa? Il dilemma, dal mio punto di vista, è questo. È diffusa una forma mentis, anche tra gli studenti, per la quale se vuoi un certo software devi mettere mano al portafogli. E solo così potrai essere sicuro di ottenere un prodotto qualitativamente buono. Questo approccio puramente commerciale purtroppo è prevalente nella mentalità delle persone ed è per questo che, anche se come dicevi tu sembra esserci un mondo universitario che funziona in un certo modo, dall'altra parte sembrano esserci agenzie spaziali e aziende con le quali io purtroppo non vedo tutta questa differenza. È vero che le università sono più interessate a pubblicare i loro lavori, nel senso che questo fa parte delle cose che fanno gli studenti per potersi laureare. Devono pubblicare i loro lavori e partecipare a conferenze, ma non sempre tutti i dettagli vengono pubblicati. Io ho lavorato personalmente a due missioni CubeSat con due piccoli satelliti universitari ed è stato molto difficile ottenere informazioni su come altri team prima del nostro avessero progettato i loro satelliti. Certo, non era per niente difficile trovare lavori di tesi o pubblicazioni scientifiche, ma tutti si limitavano a descrivere in maniera molto generica cosa un certo sistema era in grado di fare, qual era genericamente il suo funzionamento e i risultati che era possibile ottenere. Ma non c'era niente come schemi tecnici o disegni dettagliati. Penso che sia davvero un peccato ed è la dimostrazione del problema. Le università e gli studenti, da un lato, vogliono incrementare le loro conoscenze, ma dall'altra parte c'è l'idea che la conoscenza è valore economico, e quindi non vada distribuita gratuitamente. Questo è quello che io vorrei veder cambiare, in particolare per il settore dei CubeSat e dei piccoli satelliti, dove vorrei vedere le università più disponibili a condividere le informazioni a beneficio di tutti. Dei CubeSat lanciati dalle università, praticamente la metà si guasta molto presto nel corso della loro vita utile. E questo succede perché i vari team continuano a ripetere gli stessi errori compiuti da altri, ma di cui nessuno era al corrente, perché non sono mai stati pubblicati. È qui che io vorrei vedere dei cambiamenti. Quindi non si tratta solo di condividere del software open source, ma anche schemi tecnici e idee che hanno già superato il test del volo e che sono state quindi validate, così da sapere che per un certo sottosistema o una parte del CubeSat esiste un modello valido, funzionante, da cui partire con nuove iterazioni. Ma in termini di sicurezza, cosa ne pensi del contrasto tra la security by obscurity, che è la filosofia principale del mondo del software commerciale, visto che i solici codici sorgenti non sono disponibili e quindi non si possono leggere e dire «Ah, ecco, ho trovato un bug sfruttabile», e il concetto dell'open source, dove il codice invece è apertamente leggibile e quindi anche i bug sono rintracciabili immediatamente. Certo, persone capaci possono comunque tentare di sfruttare i bug nel codice sorgente, ma secondo la mia esperienza, con la stessa velocità, molte persone per bene si mettono subito al lavoro per correggere questi errori e renderli inoffensivi. Vedi dei problemi di sicurezza nell'estendere il concetto di open source alle operazioni spaziali? O ci sono degli individui che per esempio potrebbero cercare di inviare comandi a piccoli satelliti lanciati dalle università? Il mio obiettivo è focalizzato sui CubeSat e in particolare su CubeSat universitari, sulle missioni accademiche. Mi voglio limitare a questo aspetto in modo da poter chiarire bene quali sono i miei intenti. Quando parliamo di sicurezza in questo contesto, prima di tutto, non credo sia un grosso problema, perché non credo davvero che vi sia qualcuno che voglia hackerare missioni scientifiche accademiche per fare semplicemente una bravata. In ogni caso la sicurezza dovrebbe essere garantita e questo si può fare facilmente implementando una codifica del segnale dei telecomandi o l'uso di password e di chiavi di autenticazione. Questo però non ha nessuna relazione con il fatto che un particolare design sia aperto o meno. Alla fine non si tratta di una questione progettuale quanto di una mera gestione delle credenziali e di come queste vengono tenute al sicuro. Tornando al punto che hai sollevato in merito all'exploit dei bug informatici, nel mondo dei browser, per esempio, sappiamo che esistono molti bug che possono essere sfruttati.
La mia esperienza di utente Firefox mi dice che le correzioni arrivano nel giro di poco tempo, mentre nel caso di, che so, Internet Explorer, a volte vengono addirittura diramati inviti a non utilizzare il prodotto per qualche giorno, finché la correzione non viene trovata. Questo mi lascia perplesso. Cos'è che è andato storto? Forse il problema è diventato di dimensioni tali da non essere più gestibile? Nei progetti open source invece ci sono così tante persone, così tanti esperti coinvolti che, beh, si dice che anche disponendo di un team molto numeroso non c'è nessuna garanzia che questo includa le persone più intelligenti, le persone più preparate. Ma quando puoi contare su una ampia comunità come quella dell'open source, è molto più probabile che vi sia qualche persona particolarmente capace nel gruppo. Probabilmente questa persona non accetterebbe mai di lavorare per una specifica azienda, ma invece si rende disponibile a dare un contributo per uno specifico progetto. Per questo motivo, a mio parere, l'open source va assolutamente a braccetto con il concetto di sicurezza. Quindi secondo te il progetto condiviso perfetto, per così dire, consiste nella condivisione degli schemi tecnici, delle esperienze, del codice, forse anche delle persone o quantomeno del lavoro di quelle persone? Qual è allora la ricetta giusta? Hai un'idea esatta da dove si possa cominciare? Vuoi farti portavoce di questa visione in un'università specifica o forse qualcosa di simile già esiste da qualche parte? Esiste qualche risorsa che i nostri ascoltatori potrebbero consultare e dire: ah, qui stiamo andando nella direzione giusta? Sì, Marco, mi sono messo in contatto con alcuni dei rivenditori di CubeSat. In questo mondo ci sono sempre più università che vogliono iniziare a costruire i loro CubeSat, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Molte università africane, per esempio, vogliono costruire il loro primo CubeSat, se non addirittura il primo satellite in assoluto del loro paese, per poi lanciarlo nello spazio. Tutte, in teoria, dovrebbero iniziare da zero, perché non hanno praticamente risorse e nessuno in quest'ambito ancora condivide facilmente questo genere di informazioni. E poi abbiamo le aziende che vendono parti per assemblare CubeSat, sistemi elettrici, computer di bordo e così via, tutti componenti piuttosto costosi. E quindi, se pensiamo alle università dei paesi in via di sviluppo, che scelta hanno? O devono partire dai libri di testo, praticamente da zero, e cercare di costruirsi il loro satellite, oppure vanno a procurarsi le varie parti da fornitori commerciali, con il cosiddetto commercial off the shelf, con una spesa che magari possono anche permettersi di affrontare, ma oltre a doverci mettere un bel po' di denaro, in realtà il livello di apprendimento è quasi a zero, perché alla fine il loro ruolo si limita ad assemblare pezzi già costruiti e poi a lanciare. Se poi qualcosa va storto durante la missione, la loro unica alternativa è, alla fine, di rivolgersi nuovamente al costruttore e ottenere una consulenza per cercare di rimediare al problema. E come dicevo, anche in questo caso, il livello di apprendimento è ridotto quasi a zero. Ho anche potuto osservare che negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un picco di interesse verso l'open source nella comunità dei CubeSat. Anche se a mio parere si tratta ancora di qualcosa di molto lento e incerto che ha ampi margini di miglioramento. L'idea che io ho avuto, il mio punto di partenza, è un'iniziativa chiamata LibreCube, che ho inaugurato circa 2 anni fa e si tratta di un'iniziativa per promuovere il paradigma open source nell'ambiente dei CubeSat e che mi auguro, insomma, sia la prima di una numerosa serie di iniziative simili in questo ambiente. Interessante, Arthur, ma c'è un sito web, qualche tipo di risorsa che possiamo indicare ai nostri ascoltatori legata al progetto LibreCube, che peraltro mi ricorda il nome di un certo liquore, basta capovolgerlo. Insomma, non è Cuba Libre, ma è LibreCube. Beh, Marco, in origine il nome doveva essere OpenCube, ma questo brand è già stato utilizzato e quindi siamo rimasti a Libre, come per LibreOffice. Ma ci sta proprio bene, visto che Libre significa libero, ma anche gratuito. E quindi direi librecube.net è proprio il sito, ma soprattutto la piattaforma per lo scambio dei progetti legati ai CubeSat, ed è un posto dove offrire alle persone coinvolte un punto di aggregazione e quindi per formare una piattaforma di dialogo e di scambio vero e proprio. Perfetto, davvero molto interessante. Grazie mille Arthur per il tuo tempo. Sono assolutamente sicuro che tra i nostri ascoltatori abbiamo molti entusiasti dell'argomento che abbiamo introdotto in questo episodio. Spero che potremo incontrarci nuovamente nel futuro per approfondire gli sviluppi di LibreCube e magari, perché no, coinvolgendo anche qualcuno degli studenti che oggi iniziano ad approfittare della rivoluzionaria idea che ci hai raccontato.
Thank you very much, Arthur.
Tante grazie.
Prego, prego.
Grazie Marco per aver stanato questo personaggio. È venuta fuori un'intervista molto interessante. Grazie Marco.
Oh, prego, mi spiace per la mia banda, penso sarà molto meglio in podcast, ma a parte questo credo che Arthur abbia molto più da raccontare. Purtroppo la prima parte dell'intervista si è focalizzata un po' più genericamente sul concetto di open source, ma penso che questa cosa LibreCube sia interessantissima, perché oggi per altri motivi abbiamo avuto la stessa discussione con altri dirigenti di ESA e facevano notare proprio questo, che in questo momento anche a livello universitario la condivisione di informazioni tecniche che possano consentire ad altri di replicare il lavoro già fatto non esiste, si possono leggere tanti lavori di tesi molto generici, ma non esiste il dettaglio tecnico, e quindi tutti reinventano la ruota ancora e ancora con un ratio di successo bassissimo. E quindi gli faccio veramente un enorme in bocca al lupo per il progetto, anche perché tutta questa cosa è fatta nelle ore, diciamo, non certo di lavoro, è fatta per passione, è fatta per l'amore della divulgazione, ma soprattutto dall'amore dell'idea di condividere proprio il core ideologico dell'open source, e da questo punto di vista tanto di cappello. Quindi se ci sono studenti o persone interessate all'ascolto a dare una mano alla comunità di librecube.net, fatevi sentire, fatevi avanti, con un po' di inglese e tanta buona volontà si possono raggiungere grandi risultati.
In realtà io sul reinventare la ruota un pochino diciamo che sono d'accordissimo con il discorso che effettivamente è una cosa particolarmente inefficiente e chiaramente anche inefficace, perché il rato di fallimenti dei CubeSat è abbastanza alto. Però se lo scopo è didattico, fare gli stessi errori che sono stati fatti in passato non ha un valore didattico nullo, nel senso che si imparano delle cose, e da un certo punto di vista è anche auspicabile, nel senso che io lo vedo nelle cose che faccio nei miei giocattoli personali, non progetti di lavoro, ma nella mia open boat qua, mi piace fare le cose che so essere sbagliate, so che esistono tecnologie che fanno già tutto quello che voglio fargli fare in un nice packaging, magari anche open, devo semplicemente installare e configurare, ma è un pochino più bello mettere insieme i pezzi o fare una soluzione che so essere inferiore e sbagliata, ma che nasce da me e basta. Non lo so, è una questione di passione personale, penso.
No, ti do pienamente ragione Mike, dagli errori si impara moltissimo. Il problema nel campo del CubeSat è molto presto spiegato. In realtà un CubeSat per le sue dimensioni può dare l'idea di essere legato a costi molto piccoli, e certo se lo compariamo col costo del lancio di un satellite commerciale per le telecomunicazioni parliamo di briciole. Ma quando la parte interessante secondo me del discorso di Arthur era legata anche ai paesi in via di sviluppo, quei paesi africani che non hanno mai potuto permettersi di lanciare un satellite. Ecco, se pensate che stavamo dicendo oggi, una radio per CubeSat Space Proven costa intorno ai 10.000 euro e che il più cheap, il più economico dei lanci che potete avere per un CubeSat è con i NanoRacks a bordo della ISS, e a parte la lunga lista d'attesa siamo nell'ordine dei 250-300.000 euro. E quindi come dire, fare una serie di 10 missioni per capire esattamente cosa è andato storto e a ogni missione iterare meglio, sistemare qualcosa, significa mettere in campo budget veramente importanti per quel tipo di università. Poi magari lo è un po' per tutti. Quindi sì, è vero che è bello reimplementare tutto da zero, ma è anche vero che alcuni problemi cruciali, quelli che poi sono degli showstopper per molte delle missioni che falliscono, la metà non riesce a essere operativa, si possono essere evitati quando almeno alcuni esempi di schematics o alcuni esempi di soluzione vengono documentati bene e poi magari, che so, da lì, come con l'iterazione di un software che viene forcato e si va per un'altra strada, ma alcune solide basi possono aiutare a far crescere tutto il movimento. Questo credo sia un po' la differenza rispetto a un software che tu puoi, se non funziona, lo cancelli, lo reimplementi al costo della corrente con cui alimenti il tuo PC. Qui entrano in gioco anche fondi per poi provarla nello spazio sta cosa, sicuramente è interessante non evitare evitare di fare la pappa pronta per tutti, è un'idea corretta sicuramente.
Sì, no, e poi, quindi contraddicendomi e dandoti ragione, c'era anche quell'idea di cui avevamo già discusso più volte nell'ambito di Stratosphere, ad esempio, che nel momento in cui si ha una piattaforma provata e testata, si possono concentrare le energie nella realizzazione di applicazioni che si basano su quella piattaforma. Se non devi costruire satellite o progettare il satellite per costruirlo, magari lo devi fare lo stesso, o assemblarlo, ma se non devi preoccuparti della progettazione della piattaforma, puoi pensare a esperimenti che sono poi che sfruttano la piattaforma come una base.
Certo, sono valore aggiunto di fatto.
Esatto, quindi vai effettivamente a creare della novità e non semplicemente a ripercorrere i passi che...
Comunque loro danno a disposizione il progetto, quindi l'idea è che l'università del paese via di sviluppo possa comunque creare expertise dove i suoi ingegneri o i suoi aspiranti ingegneri di fatto usano uno schema aperto per costruire il loro satellite, focalizzando gli investimenti magari sulla scelta dei materiali e risparmiandoli sul design di base, ma poi di fatto gli garantisce anche un'indipendenza, qualcosa che oggi non hanno perché non sanno neanche da che parte iniziare e non si possono magari permettere, come dicevo, una campagna di diversi lanci per questioni di budget.
Già, vediamo come proseguiranno. Mi sono promesso di iscrivermi alla mail, al sito dove ci sono degli aggiornamenti periodici, promettono, e poi hanno anche una canale IRC e una mailing list in cui discutere dello sviluppo dei vari work package. Hanno già diviso le prime tappe di quello che ritengono necessario per raggiungere un livello di design di componenti di un satellite open source. Stavo guardando il sito durante l'intervista. Mi prometto di dargli uno sguardo, chissà magari un domani anche partecipare con qualche tipo di contributo, sarebbe bello. Con questo
certo,
direi che...
passare dalla barchetta chiusata
dalla ship allo spaceship.
Beh, vabbè, esatto.
vabbè, prima o poi faremo il battesimo dell'acqua. Magari dopo le vacanze. Molto bene, proseguiamo con le notizie, siete d'accordo? La prima è quella di HTV6, solito aggiornamento di traffico sulla stazione spaziale. Marichi ci mette sempre un po' di colore e di dettagli su quelle che sono le attività che vengono svolte sulla stazione spaziale.
Venerdì 9 dicembre, quando in Italia erano le 14:26, la navetta cargo HTV6 è decollato dal Tanegashima Space Center, che per chi non lo sapesse è situato nell'omonima isola a sud del Giappone. Come si capisce dal numero di serie, questo è il sesto volo dell'H2 Transfer Vehicle, HTV appunto, che però è anche conosciuto col nome di Konotori, ossia cicogna bianca in giapponese. Il viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale è durato 4 giorni e ieri l'altro, 13 dicembre, come consueto dapprima il cargo è stato afferrato dal Canadarm 2, dopodiché, un'oretta più tardi, è stato assicurato al portello di Nadir del nodo 2 Harmony, quando in Italia era circa l'1 del pomeriggio. A manovrare il braccio robotico all'interno di cupola c'era l'americano Shane Kimbrough affiancato da Thomas Pesquet, mentre Peggy Whitson, da un'altra postazione, si è assicurata che la telemetria di HTV6 fosse nominale. Konotori è un mezzo imponente e in questo viaggio ha portato quasi 6 tonnellate di carico utili, delle quali 4 stivate nella sezione pressurizzata e 2 in quella non pressurizzata. Al vano pressurizzato possono accedere direttamente gli astronauti dalla stazione e anche in questa missione gran parte dello spazio è stato occupato da acqua, circa 600 litri, cibo fresco, che è sempre molto gradito in orbita, e vestiti nuovi. Tra il materiale arrivato troviamo anche 663 kg di hardware di ricambio, tra cui anche un nuovo filtro per la rimozione dell'anidride carbonica, 156 kg di componenti informatici, 35 kg di attrezzature per attività extraveicolare, 28 kg di materiale destinato al segmento russo della stazione e altri 400 kg di strumenti ed hardware per esperimenti scientifici, tra i quali molti CubeSat, e la cosa non deve stupire visto che il dispenser per questi nanosatellite è sempre di competenza giapponese all'interno del modulo Kibo. Nell'articolo curato ottimamente dal nostro Roberto Mastri troverete anche i link specifici per andare a curiosare nel dettaglio di cosa trattano questi nuovi esperimenti. Ma vi dicevo che HTV ha anche un vano non pressurizzato e vale la pena soffermarsi un attimo su che cosa è stato stivato al suo interno in questo volo. La quasi totalità di questo spazio è occupato da 6 nuove grandi batterie agli ioni di litio, che andranno a sostituire 12 delle 48 al nickel idrogeno che attualmente immagazzinano energia elettrica prodotta dai pannelli solari della ISS. Già che 6 ne vadano a sostituire 12, vi fa capire che queste nuove batterie hanno capacità doppia rispetto a quelle utilizzate sino ad oggi, cosa molto interessante anche alla luce del fatto che sono più leggere e meno ingombranti. Sono prodotte vicino ad Atlanta in Georgia, ma l'azienda è la Yuasa, che ha quartier generale in Giappone e che probabilmente alcuni di voi conosceranno proprio perché le batterie di loro produzione si trovano in applicazioni più terra-terra, come ad esempio l'automotive di consumo. Non penso che abbiate difficoltà a capire quanto sia importante questa operazione di sostituzione nell'ottica di mantenere in piena efficienza la stazione per gli anni a venire, ed infatti l'equipaggio dedicherà parecchio tempo nelle prossime settimane proprio a questa attività specifica. Sono infatti previste numerose manovre col braccio robotico per estrarre dalla stiva di HTV il pallet con le batterie ed installarlo sul segmento S4 del traliccio della ISS. Grazie al manipolatore Dextre, queste operazioni preliminari potranno essere fatte senza l'intervento in loco degli astronauti, che però saranno necessari con la sostituzione vera e propria delle batterie. Infatti a gennaio del 2017 sono programmate 2 EVA, con anche l'opzione di farne 2 extra in caso di problemi. La prima sarà condotta da Shane Kimbrough e Peggy Whitson, mentre la seconda sempre da Kimbrough, che però sarà affiancato da Thomas Pesquet, che quindi avrà la fortuna di effettuare un'attività extraveicolare proprio nella sua prima missione nello spazio. Se tutto procede come previsto, Konotori lascerà la ISS il 20 gennaio, non prima di essere caricato di rifiuti, tra i quali 9 delle vecchie batterie sostituite nelle operazioni che vi ho descritto poc'anzi. Ma prima di lasciarsi bruciare nell'atmosfera, HTV-6 effettuerà ancora qualche esperimento in orbita, tra i quali segnalo KITE, Konotori Integrated Tether Experiment. Come avrete intuito dal nome, si tratta di un esperimento con un filo, in questo caso di 700 metri, che verrà srotolato utilizzando la tecnologia EDT, ossia il tethering elettrodinamico. Con KITE si vuole valutare la possibilità di utilizzare questa tecnologia per deorbitare detriti spaziali potenzialmente pericolosi, sfruttando l'energia sviluppata dall'interazione col filo caricato elettrodinamicamente e il campo magnetico terrestre. Sia nell'episodio 33 della stagione 9 di Astronauticast che ad Astronauticon 8 abbiamo avuto l'occasione di conoscere il Team Star, un gruppo di studenti dell'Università di Padova che è riuscita ad accedere al progetto Drop Your Thesis di ESA proprio con un esperimento inerente ai satelliti Tethered. Non si tratta nello specifico di tethering elettrodinamico come nel caso di KITE, ma con questo volevo sottolineare che lo studio di tecnologie per rilasciare e riavvolgere fili nello spazio è sempre di grande interesse per le sue possibili applicazioni. Concludo questo intervento su HTV dicendovi che al momento sono previsti altri 3 voli, HTV-7 nel 2018, HTV-8 nel 2019 e HTV-9 nel 2020, presumibilmente tutti nel mese di febbraio dell'anno corrispondente. Dopodiché, negli anni 20 dovrebbe entrare in servizio il nuovo HTV-X, che, tra i tanti upgrade, sarà in grado di trasportare 1,2 tonnellate in più di carico utile rispetto alla versione attualmente in servizio. E pensare che fino a poco tempo fa eravamo abituati a sentire parlare di cicogne che al massimo potevano trasportare dei neonati. Evidentemente i tempi cambiano.
Ma i neonati li spingono a propellenti solidi o liquidi?
Neonati liquidi presumibilmente per un po'. Solo liquidi.
Sì, fino allo svezzamento.
Esatto.
Lo svezzamento dei vettori. Molto bene. Grazie dell'aggiornamento. HTV 6 non è il più frequente, ma ha superato ATV ed è comunque il più grande, no? È ancora più di Dragon, giusto?
Sì.
Come cargo. È il contributo principale del Giappone al momento, dopo aver ovviamente realizzato Kibo. Molto bene. Bello anche l'esperimento con il Tether, perché è una di quelle cose in cui si parla di tethering da sempre, dagli albori dell'astronautica.
E noi italiani lo sappiamo bene, proprio perché sono stati...
Io era già anche dopo gli albori, ma era effettivamente uno dei primi esatto, tentativi pratici. Ma ciò nonostante è ancora una delle cose molto complesse, tanto è vero che si fanno ancora parecchia ricerca di base su quello, come ci hanno detto quelli del Team Star. Ed è strano confrontandolo con altre cose, come ad esempio il docking e altre tecnologie che all'inizio dell'era spaziale andavano sviluppate e inventate da zero, ma hanno raggiunto una certa maturità, dove poi ovviamente si continua a fare dei miglioramenti di tipo incrementale, ma per quanto riguarda le tecnologie Tether, sia che siano di controllo dell'attitudine o che siano per altri scopi, sono ancora tutte a livello sperimentale. È complicato, eppure è affascinante e ha sufficienti prospettive di applicazione da giustificare questo continuo, lento se vogliamo, ma continuo questa continua sperimentazione.
Esatto.
Proseguiamo con la prossima, SpaceX. In pratica abbiamo detto del rinvio un po' di volte, ma avevamo anche annunciato in parte la settimana scorsa che cominciano ad avere delle conseguenze commerciali tutti questi rinvii, no? Quindi vediamo con l'intervista di Paolo, con l'intervento di Paolo, di fare il punto della situazione.
SpaceX ha annunciato il prossimo lancio di un razzo Falcon 9 che dovrebbe avvenire non prima di gennaio 2017 dalla base di Vandenberg in California. Il payload sarà costituito da 10 satelliti per telecomunicazioni, la parte iniziale di una costellazione più ampia per un servizio di telefonia satellitare gestito da Iridium. Si tratta dell'ennesimo rinvio dopo che questo nuovo lancio era stato annunciato entro il novembre del 2016, poi il 16 dicembre e questa volta è stato spostato a non prima di gennaio del 2017. E tutti questi rinvii sono la conseguenza del disastroso incidente che il primo settembre del 2016 fece esplodere un razzo Falcon 9 sulla rampa del complesso 40 di Cape Canaveral, mentre completamente rifornito attendeva di effettuare un test di accensione dei motori del primo stadio. Il lancio annunciato è quindi un tentativo di ritorno al volo dopo questo incidente. Ma questi rinvii sono anche la conseguenza di un adempimento formale che deve essere fatto prima di ritornare a lanciare, cioè che non c'è ancora l'autorizzazione, quindi la licenza di lancio, della Federal Aviation Administration, cioè l'ente di sicurezza del volo americano che sovraintende alle indagini sulle incidenti e in generale sulla sicurezza al volo. La Federal Aviation Administration ha infatti fatto notare che manca un rapporto che concluda l'inchiesta sull'incidente che SpaceX sta conducendo e prima della conclusione dell'inchiesta non può essere concessa la licenza di lancio. La data di questo lancio e quindi la ragione di questi continui rinvii dipendono non soltanto da questo adempimento formale, ma anche da una serie di verifiche tecniche che devono essere effettuate prima della concessione della licenza. Innanzitutto la Federal Aviation Administration deve ispezionare il sito di lancio per verificare che le raccomandazioni, le conclusioni di questo rapporto siano state prese in considerazione e che siano state fatte tutte le necessarie modifiche non solo ai sistemi di lancio e di bordo, ma anche alle procedure per il rifornimento e la conduzione del lancio di cui si deve occupare SpaceX. Quindi la data di entro gennaio del 2017 per il nuovo lancio del Falcon 9 non è definitiva ed è soggetta a possibili altri rinvii dovuti a tutte queste cause, cioè una serie di verifiche tecniche e amministrative necessarie prima di ottenere la licenza di lancio. E naturalmente tutte queste vicende hanno una conseguenza anche sul mercato, in particolare sui clienti di SpaceX. E un cliente particolarmente importante, Inmarsat, ha infatti annunciato in questi giorni, siamo alla metà di dicembre del 2016, che ha annullato un contratto con SpaceX per il lancio di un satellite di navigazione aerea, per un satellite per la navigazione aerea che aveva programmato di effettuare con un volo di un Falcon 9. Ha annullato il contratto in Marsat e lo ha affidato a un altro fornitore concorrente di SpaceX, cioè Arianespace, che garantisce di poterlo effettuare entro la metà del 2017. E si tratterà di un'impresa particolarmente importante dal punto di vista tecnico e di mercato, perché garantire la compatibilità tra un satellite progettato per un lanciatore diverso e Ariane 5 con cui verrà lanciato con Arianespace è un'impresa che non banale dal punto di vista tecnico e che Arianespace dovrebbe riuscire a completare in un tempo relativamente breve, peraltro con poco preavviso. E quello che è più importante è che questo è un cliente particolarmente prestigioso, un cliente ad alta visibilità che non si fida, almeno nel breve termine, dei servizi di lancio SpaceX. Teniamo presente che Inmarsat ha ancora due contratti attivi, cioè un contratto per due lanci sempre di propri satelliti con SpaceX, che per il momento non sono stati annullati. Vedremo come si evolverà la situazione e soprattutto, cosa più importante di questi possibili sviluppi di mercato, se sarà rispettato anche questo nuovo annuncio di un lancio entro non prima del gennaio del 2017. E questi rinvii hanno conseguenze non soltanto su alcuni specifici programmi commerciali, ma è proprio di oggi, di questi giorni, la notizia di una conseguenza sul programma della stazione spaziale. Più in particolare il programma di accesso commerciale allo spazio con astronauti, perché SpaceX ha annunciato un rinvio di altri 6 mesi del primo lancio della nuova capsula Dragon con equipaggio progettata per portare astronauti sulla stazione spaziale. Quindi le conseguenze si avranno anche nei programmi pubblici come quello della stazione spaziale.
Ma l'altra parte, poi le sfide per un mezzo abitato sono diverse. Anche Boeing, che non ha subito alcun incidente recentemente con lanciatori o con la sua capsula, che non ha ancora volato, ha posticipato. Quindi è difficile un po' per tutti.
È proprio, proprio questo mi faceva riflettere su un paio di cose. La prima è quanto sia difficile progettare, realizzare, fare volare anche solo una semplice, si fa per dire, capsula per voli abitati in orbita bassa. E la seconda riflessione è, viste queste difficoltà di far volare un veicolo così relativamente semplice che porti 3-4 astronauti in orbita terrestre, quali possono essere le difficoltà per un volo di un centinaio di persone su Marte come quello che propone SpaceX, come quello che propone Elon Musk. C'è sempre molto entusiasmo per SpaceX, ma insomma questi episodi fanno riflettere sulle reali possibilità di realizzare anche solo una parte delle imprese promesse per il futuro.
Se non altro con la timeline che hanno promesso con quella...
Certo.
Con quella...
Sì, infatti, se posso fare un mini rant, questa notizia, Paolo, ancora una volta mi rinfresca la memoria sul fatto che ancora oggi trovo incredibile che molti visitatori del nostro forum, tra i più seasoned, tra i più veterani, ancora sono vittima della sindrome del basterebbe che. Non basterebbe che un accidente sulle missioni spaziali. Se c'è una cosa che l'astronautica ci insegna è che andare nello spazio è veramente complicato ed è un coacervo di problemi. E se le cose funzionano bene e abbiamo così tanti successi è perché ci sono tanti bravi ingegneri che utilizzano anni di esperienza e know-how per far funzionare le cose. E la sequela dei successi è quella che ci spinge a normalizzare anche le cose più difficili. Quando poi le cose non vanno bene, come con aziende che tendono a sperimentare, a spingere tantissimo come SpaceX, molti cadono in questa cosa, come dire: guardate, è arrivato il genio di turno che ha capito come fregare tutti gli altri, che ha trovato la scorciatoia, che ha trovato la quadra. In realtà può essere anche questo. Naturalmente ci possono essere persone in grado di portare tecnologie e soluzioni innovative, ma il problema rimane sempre uno dei più complessi mai affrontati dall'umanità dal punto di vista ingegneristico, e questo dovremmo tenerlo sempre presente quando pensiamo di aver trovato il nuovo pifferaio magico. Io auguro a Musk un grande successo, perché sicuramente ha portato del buono nel mondo dell'astronautica con tante innovazioni, con la possibilità, con la dimostrazione di poter portare a terra di nuovo e riutilizzare il primo stadio, quantomeno non in volo ancora, ma ci sta lavorando. Però bisogna stare con gli occhi bene aperti con gli ipersemplificatori nel campo dell'astronautica, perché vengono regolarmente e implacabilmente dimostrati nel torto.
E l'aspetto interessante è proprio che queste difficoltà sono trasversali, cioè riguardano sia l'innovatore Elon Musk con la sua azienda SpaceX che aziende più tradizionali come Boeing.
E non solo, basta pensare ai russi che probabilmente stanno piano piano perdendo know-how e sicuramente hanno una diminuzione notevole di fondi, e anche sistemi rodati e particolarmente costruiti in serie come le Progress cominciano a soffrire dei problemi, o i lanciatori Progress, perché non è facile anche quello che ha centinaia di voli di successo alle sue spalle.
E sarà per le promesse non mantenute di Elon Musk Donald Trump gli ha chiesto di essere nell'Advisory Council per la scienza. Ho letto la notizia di sfuggita prima della puntata, quindi non vorrei aver preso un'enorme notizia falsa.
No, pare confermato, probabilmente è la più fighissima delle foglie di fico possibili per quel disastro di Trump, ma vabbè.
Ma da un certo punto di vista non la trovo una cosa cattiva.
Speriamo che possa avere una qualsiasi influenza, insomma, quantomeno no, è un uomo che crede nella scienza e che ha prodotto qualcosa, a parte debito.
Non tanto per quanto riguarda l'ambito spaziale, quanto per l'altro core business di Elon Musk, che è le macchine elettriche e la produzione di energia solare con pannelli, che diciamo che ha un'intera industria, sta definendo in parte due industrie, non quella spaziale, quindi non massimizziamo SpaceX, ma è innegabile che Tesla e SolarCity siano abbastanza importanti nei loro rispettivi settori, e sono due industrie che sono completamente antitetiche a Big Oil e a tutta la sistema di lobbying di mantenimento dello status quo per quanto riguarda l'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti e del mondo intero. È chiaro che una posizione come quella che dovrebbe ricoprire adesso è completamente antitetica a quella dell'amministrazione Trump, o quella che l'amministrazione Trump si propone di essere, se diamo ascolto ai discorsi che ha fatto in campagna elettorale. Sono curiosissimo di questo, è abbastanza OT, però visto che parlavamo di Musk andava detto. Intanto, per chi riesce ancora a sentirci in diretta, pare che una delle soluzioni sia tornare indietro, tornate indietro di una mezz'oretta e dovreste riuscire ad ascoltarci in maniera accettabile, alcuni hanno detto così. Con questo passiamo alla prossima notizia anche questa fresca di oggi, perché e mi riguarda da vicino fino a un certo punto, perché Galileo ha era prossima vero? Galileo ha cominciato ufficialmente i servizi iniziali. Che cos'è Galileo? Galileo, oltre ad essere quello che mi dà da mangiare, è un sistema di posizionamento globale interamente europeo. Si trova allo stesso livello, sia a livello di tecnologia, sia a livello di dimensione del progetto, con GPS, GLONASS e Beidou. GPS sapete tutti che cos'è, tutti avete un GPS in macchina, GLONASS è l'equivalente russo e Beidou è l'equivalente cinese. Che cosa hanno in comune questi tre qua? Che sono tutti dei progetti militari, che hanno poi avuto un'applicazione civile. Per GPS ci sono voluti almeno 30 anni di operazione quasi prima di riuscire ad avere applicazioni civili con livelli di affidabilità e precisione sufficienti per ad esempio girare con un navigatore in macchina. GLONASS anche, Beidou invece già partito con intenti commerciali, ma tutti quanti hanno dietro uno scopo e un finanziamento di tipo militare. La differenza di Galileo con questi è di tipo principalmente organizzativo, perché è un progetto completamente civile ed è una cosa che è abbastanza importante al giorno d'oggi. Qualcuno su Forum Astronautico criticava il fatto che abbiamo di nuovo realizzato la ruota per la quarta volta o oltre, perché ci sono altri sistemi di posizionamento che hanno diverse architetture. Non la vedo così, innanzitutto è una questione di ridondanza, ci sono diversi sistemi di localizzazione satellitare che possono funzionare in concerto per aumentare la precisione, ma anche per sopperire alle reciproche mancanze quando ci sono dei malfunzionamenti, ma la natura civile di Galileo fa sì che non sia, il fatto che sia europeo ci rende non dipendenti da altre nazioni, altre potenze che possono essere alleate o meno, ma comunque non sono non siamo sovrani di quel sistema, ecco. E questo è importante non soltanto per un capriccio, per la ragione di avere il controllo sul nostro sistema, ma anche per avere la sicurezza e capacità di affidarsi su un sistema per costruirci qualcosa sopra. Non è possibile affidarsi a una macchina che guida da sola se il GPS, se il posizionamento satellitare, anzi, è un nodo importantissimo e imprescindibile di quel sistema, se non si ha la totale fiducia nel sistema di localizzazione satellitare. Non si può far atterrare un aereo, non si possono fare tante altre cose. Quindi trovo abbastanza importante che l'Europa abbia un sistema che può lavorare insieme agli altri, ma che sia indipendente. In grosse cifre, che cos'è Galileo? Sono una costellazione di 27-30 satelliti a costellazione completata, che saranno disposti su tre piani orbitali inclinati di 55 gradi sull'equatore. Ogni satellite, che pesa circa 700 kg, si occuperà di trasmettere segnali di navigazione. Attualmente in orbita ce ne sono 18, 4 realizzati da Airbus nella fase di IOV, In Orbit Validation, che sono in orbita più o meno dal 2011-2012 e hanno permesso con 4 satelliti di fare la prima geolocalizzazione, di prendere di risolvere le equazioni per stabilire la posizione del ricevitore grazie a 4 satelliti Galileo, e poi 14 satelliti realizzati da OHB che fanno parte della fase FOC, Full Operational Capability. Siamo ancora in fase di rollout del sistema, vengono lanciati qualche satellite all'anno, gli ultimi, abbiamo dato la notizia qualche mese fa, erano gli ultimi 4 lanciati con un vettore Ariane. A livello ground, a livello di terra, il progetto Galileo si basa su 2 centri di controllo, uno qui a Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco, e uno al Fucino, in provincia di L'Aquila, e è che svolgono il ruolo di controllo della piattaforma, controllo dei satelliti, quello che si può fare anche a Darmstadt, tant'è vero che lo fanno per la prima fase dopo il lancio ogni tanto, per semplicemente tenere la manutenzione dei satelliti dal punto di vista di una piattaforma che viaggia nello spazio, quindi fare in modo che siano in salute, che ricevano energia, che le memorie vengono caricate e scaricate, che si monitorano i parametri vitali. E poi la seconda parte del controllo di missione, del controllo della missione Galileo, è appunto il controllo di missione, che si occupa di generare il messaggio di navigazione e aggiornare il messaggio trasmesso dai payload a bordo dei satelliti e fare in modo che l'intera Costellazione produca un servizio. Quali sono i servizi? Poi c'è anche un centro servizi che in pratica si occupa di essere l'interfaccia con i clienti, perché alla fine ci saranno dei clienti, sia tutti noi semplicemente accendendo i nostri telefoni, sia persone che accedono a un servizio commerciale, di cui ora parliamo. Quali sono appunto i servizi di Galileo? Prima di tutto il posizionamento e timing, ovvero i satelliti trasmettono un messaggio, una serie di dati che contiene ad esempio la posizione di ognuno dei satelliti della costellazione più un segnale orario, diciamo. Grazie a questo messaggio e a un codice che viene sovrapposto a questo messaggio, anzi il messaggio viene spreaded utilizzando questo codice, si riesce a fare una misurazione, i ricevitori riescono a fare una misurazione molto precisa della distanza tra il ricevitore e i satelliti, con quello dedurre innanzitutto l'ora esatta e la posizione del ricevitore rispetto agli altri satelliti, e quindi posizionarci sul globo terrestre e non solo. Questo è il funzionamento base di ogni sistema di Global di GNSS, Global Navigation Satellite System, ma non è l'unico fornito da Galileo. Galileo offre anche un sistema di SAR, Search and Rescue, che non è la prima volta che esiste. Ci sono diversi satelliti il cui scopo è semplicemente orbitare la Terra e ascoltare messaggi provenienti da alcuni terminali che persone che si avventurano in luoghi come l'Antartide o l'Everest, posti isolati, si portano per poter chiedere aiuto. Si pigia un bottone, si invia una richiesta di soccorso, il satellite la raccoglie, la ritrasmette a Terra e nel giro di qualche ora, nel momento in cui un satellite ascolta il messaggio che viene comunque ritrasmesso più volte e lo fa sapere a Terra, ci si mette in moto e si va a salvare il malcapitato. La differenza con quello che si fa fino adesso è che Search and Rescue è un consorzio fatto da diverse nazioni, da diverse agenzie spaziali, ma abbastanza limitato. Galileo, montando un sistema di Search and Rescue su ogni satellite, porta veramente una copertura globale della rete di ascolto Search and Rescue e quindi anche un miglioramento della velocità con cui si viene trovati e salvati, possibilmente. La differenza in più, che non è ancora attiva al momento, credo, ma sarà nel futuro, è che sarà possibile avere una risposta. Con gli Search and Rescue attuali si schiaccia un bottone, e speriamo che qualcuno abbia sentito questo messaggio e che mi vengano a cercare. Invece con Galileo è possibile dire: ok, abbiamo ricevuto il messaggio, arriviamo semplicemente trasmettendo la risposta a bordo del messaggio di navigazione o in una parte specifica nel messaggio di navigazione. Questo è molto utile dal punto di vista psicologico, ma anche può aiutare l'organizzazione dei soccorsi, e quindi è un grosso vantaggio che non ha nulla a che vedere con un sistema di posizionamento globale, se non tangenzialmente, ma ha molto a che vedere con avere una rete di copertura globale che copre tutto il mondo con un piccolo sistema di comunicazione di emergenza. In più poi ci sono i servizi commerciali. È possibile trasmettere un messaggio da un centro servizi comprando un servizio commerciale dal l'operatore di Galileo e trasmettere dall'altra parte del mondo quello che volete, un messaggio che può essere crittografato, può essere pubblico, può essere qualsiasi cosa. Onestamente non ho ancora trovato un esempio di sfruttamento di questa tecnologia, ma è una delle cose che caratterizzano Galileo e lo differenziano dagli altri sistemi. Che cos'è la notizia di oggi? Allora, la notizia di oggi è che da oggi siamo operativi. È stato dichiarato aperto gli initial services, e questo significa che si sta fornendo un servizio con l'intenzione di mantenere il servizio attivo. Cioè, esiste un centro servizi, esiste la possibilità di aprire un incident, segnalare malfunzionamenti, dire non sono riuscito a fare la localizzazione nonostante avessi tot satelliti in vista. Ovviamente non è una cosa rivolta al pubblico generalista, è ancora abbastanza legato agli esperti del settore, ma se avete un ricevitore potete ricevere i messaggi. Potevate riceverli anche ieri, perché il payload è attivo praticamente sempre su molti dei satelliti. Esiste un sito web pubblico in cui è possibile leggere lo stato di ognuno dei satelliti. Ovviamente però non era garantito. Circa un anno fa, se non sbaglio, c'è stato un aggiornamento al sistema di controllo missione, quello che si occupa appunto di produrre il messaggio di navigazione, e per qualche giorno i satelliti non sono stati riforniti di effemeridi aggiornate e non potevano fornire il servizio. Quindi Galileo per qualche giorno non ha funzionato. Chiaramente questo era possibile soltanto in una fase di rollout. In questo momento invece si è arrivati a una maturità tale in cui si offre il servizio e si cominciano a dare delle garanzie. Si tratta ancora di initial services, non so se ci sono servizi commerciali attaccati, ma è così, potete considerarlo attivo e funzionante. Come potete ricevere i segnali di Galileo? Allora, dal punto di vista tecnico, il segnale è molto simile a quello, ad esempio, dei GPS, sì, almeno per la parte pubblica, la parte, quelli che sono chiamati open services, ricevibili da chiunque senza alcun abbonamento, senza alcuna registrazione, semplicemente si ascolta il messaggio di navigazione su quella specifica frequenza. La frequenza è la stessa o molto simile a quella della frequenza libera dei GPS, L1, si chiama semplicemente E1 per quanto riguarda Galileo. Quindi questo significa che qualsiasi ricevitore GPS, almeno dal punto di vista radio fisico, quindi antenne e la parte in radiofrequenza, è perfettamente in grado di ricevere Galileo. Quello che serve però è una diversa configurazione del sistema di decodifica del segnale, di ricezione, di tirarlo fuori dal rumore e effettuare i calcoli necessari al posizionamento. Quello ovviamente richiede un aggiornamento del firmware per alcuni ricevitori avanzati. È anche vero che la maggior parte dei ricevitori all'interno dei vostri telefoni cellulari, ad esempio, implementano il ricevitore GPS e GLONASS o Beidou, più o meno i chip di oggi li supportano tutti, in hardware, ovvero c'è praticamente tutta la logica codificata direttamente nel silicio. Questo significa che non è possibile aggiornarli per permettergli di ricevere Galileo, ma esistono già alcuni in commercio, in particolare uno smartphone dell'azienda BQ spagnola, che l'anno scorso aveva già rilasciato un telefono con un chip adatto alla ricezione di Galileo. Dovrebbero attivarlo con un aggiornamento firmware in questo caso. Questo è quanto. Non è successo veramente niente tra ieri e oggi, se non un passaggio formale che rende Galileo un po' più vicino alla maturità. Avete qualcosa da aggiungere?
Solo in bocca al lupo per il futuro e complimenti per essere diventati anche voi, come EDRS qualche settimana fa, un servizio ufficiale operativo.
Si tratta sì effettivamente di una cosa molto non è un servizio completamente dispiegato, completamente maturo, ma il fatto di cominciare a interfacciarsi con il pubblico e mantenere un certo livello di garanzia aiuta anche nella definizione del sistema. È un po' come quando noi abbiamo deciso di fare le dirette di Astronauticast tutti mercoledì sera, era all'epoca, con lo scopo di magari farla tutte le settimane o tutti i mesi, o comunque farla con una certa regolarità. Ha funzionato? Io dico di sì, speriamo che funzionerà anche con il DRS e con Galileo.
Sì, con l'unica cosa che se voi vi lamentate perché magari non andiamo in onda, vabbè, sono cavoli vostri. Insomma.
potete aprire un ticket su Trello.
Aprite un ticket, esatto.
E in bocca al lupo.
Prontamente, esatto.
Oh beh, se processo le email come adesso sono arrivato al punto in cui se è una mail importante non ci metto la stellina su Gmail, perché così è più in evidenza. Perché quelle con le stelline nella inbox sono troppe. Quindi non l'archivio, la lascio nella inbox senza la stellina. Molto bene, passiamo all'ultima parte, gli aggiornamenti sul sistema solare. È una cosa che facciamo quasi ogni mese ed è una bella carrellata. Pronti? Via!
Sono davvero molte le sonde in questo momento in viaggio nel sistema solare per compiere le loro missioni esplorative ed è complicato tenere traccia di tutto quanto l'uomo ha inviato per espandere le sue conoscenze del nostro giardino di casa, per così dire. ma in aiuto ci viene il nostro Matteo Carpentieri, che come ogni mese ha pubblicato sul portale di Astronauti News l'aggiornamento riguardante tutto ciò che c'è in viaggio nel Sistema Solare. Intanto iniziamo con buone notizie proprio in casa nostra, in casa europea, visto che ESA, lo abbiamo raccontato nelle scorse puntate di Astronauticast, ha esteso di 2 anni diverse missioni scientifiche, mentre nell'ultima ministeriale è riuscita anche a trovare i fondi per finanziare completamente la missione ExoMars 2020 e la collaborazione con Roscosmos per Luna 27 prevista per il 2021. L'Agenzia Spaziale Europea, inoltre, conferma il proprio impegno per le missioni Bepi Colombo, 2018, James Webb Space Telescope, sempre per il 2018, Solar Orbiter, sempre nel 2018, e Euclid, prevista per il 2020. Nel frattempo, nel Sistema Solare, la missione Stereo della NASA ha compiuto 10 anni. L'orbiter Trace Gas Orbiter di ESA ha cominciato a inviare le prime osservazioni scientifiche da Marte. Juno di NASA effettua il terzo sorvolo ravvicinato di Giove e Cassini, che è una missione congiunta NASA, ESA e ASI, comincia una nuova fase della sua lunga missione. Diamo un'occhiata allora quali sono, tanto per rompere il ghiaccio, le missioni ancora in preparazione per il lancio. Devo dire si tratta di una lista molto corta, visto che mentre per il 2018 si prospetta un anno ricco di lanci, per quanto riguarda il 2017 l'unica missione attualmente programmata è la cinese Chang'e 5, che raccoglierà campioni di roccia lunare per riportarli a terra. Nessuna data ufficiale del lancio è ancora stata comunicata dalle autorità cinesi. Andiamo a vedere invece le missioni attualmente operative. Partendo dalla Luna, dal nostro satellite naturale, possiamo vedere che proseguono senza particolari aggiornamenti le 2 missioni lunari della NASA, Lunar Reconnaissance Orbiter e le 2 sonde Artemis, che da diversi anni ormai stanno studiando silenziosamente il campo magnetico nei pressi del nostro satellite. Nel campo delle missioni cinesi rimane invece l'incertezza sullo stato dell'orbiter Chang'e 5T1 e del lander Chang'e 3 e del suo rover U2. Le autorità cinesi non rilasciano aggiornamenti ormai da alcuni mesi. Spostandoci negli dintorni dell'orbita terrestre, possiamo dire che all'inizio di settembre è stata lanciata la sonda della NASA OSIRIS-REx e che è diretta verso l'asteroide Bennu per riportare a terra un campione. Grazie alla posizione favorevole, il prossimo febbraio utilizzerà le fotocamere di bordo per cercare eventuali asteroidi troiani della Terra. Gli asteroidi di tipo troiano condividono l'orbita di un corpo celeste nei pressi dei punti Lagrangiani L4 ed L5. Mancano ora 281 giorni al flyby con assist gravitazionale della Terra, mentre la sonda raggiungerà Bennu nel 2018. La missione di osservazione solare della NASA Stereo prevede 2 sonde, Stereo A e Stereo B, che condividono l'orbita terrestre. Stereo A continua a raccogliere dati, mentre i contatti con Stereo B non si sono ancora pienamente ristabiliti. In occasione del 10° anniversario della missione, la NASA ha messo a disposizione una bellissima pagina web, che linkiamo nelle note dell'episodio, con i principali risultati ottenuti dalle 2 sonde. Anche Kepler, sempre di NASA, è in orbita eliocentrica nei pressi dell'orbita terrestre, nella sua missione K2 di scoperta di pianeti extrasolari. Il conteggio di esopianeti scoperti durante la missione K2 è di 458 pianeti candidati e 173 confermati, ma durante la sua missione principale Kepler ha contribuito in totale con 4.696 nuovi esopianeti candidati e 2.331 confermati, di cui 21 nella zona abitabile del sistema e di dimensioni comparabili a quelli della Terra. Sono invece in orbita intorno al punto Lagrangiano L1 Terra-Sole le missioni di osservazione solare WIND di NASA, ACE, sempre di NASA, e SOHO, che è combinata ESA-NASA, la missione di studio del clima terrestre DISCOVER di NASA e NOAA e il dimostratore tecnologico LISA Pathfinder dell'Agenzia Spaziale Europea. La missione europea ha completato 1 anno di missione scientifica e il 7 dicembre ha cominciato la missione estesa, che durerà fino a marzo del 2017. All'inizio del nuovo anno, l'ESA sceglierà una nuova missione L3 della Cosmic Vision, che probabilmente metterà in pratica su larga scala le osservazioni di LISA Pathfinder. Gaia, invece, sempre una sonda di ESA, si occupa di mappare la galassia e quelle limitrofe ed è in orbita intorno al punto Lagrangiano L2 Terra-Sole. La prima mappa, contenente la posizione precisa di più di 1 miliardo di stelle, è stata rilasciata lo scorso 13 settembre.
Hayabusa 2 dell'agenzia spaziale giapponese JAXA è in viaggio verso l'asteroide Ryugu per riportarne a terra almeno un campione. L'arrivo su Ryugu è previsto per il luglio del 2018, mentre il campione dovrebbe ritornare sulla Terra entro il dicembre del 2020. Come per le altre missioni cinesi, la cui fase principale è terminata da tempo, non si hanno notizie di Chang'e 2, che dopo aver concluso la sua missione principale in orbita intorno alla Luna e quelle secondarie che l'hanno vista orbitare il punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Sole e sorvolare l'asteroide 4179 Tutatis, è attualmente in orbita eliocentrica. Andiamo a vedere un po' missioni operative nel sistema solare interno. La sonda giapponese Akatsuki continua la sua missione scientifica in orbita intorno a Venere senza particolari aggiornamenti. Per quanto riguarda Marte, abbiamo accennato, la sonda Trescas Orbiter della missione ESA Roscosmos 2016 è in orbita marziana dallo scorso ottobre e ha già cominciato ad inviare le prime immagini delle prime osservazioni scientifiche, anche se la missione vera e propria comincerà solo tra circa un anno. È stata inoltre individuata la causa principale dell'insuccesso dell'atterraggio di Schiaparelli, il dimostratore tecnologico che ha condiviso il viaggio con TGO, e tutti i dettagli sono naturalmente a vostra disposizione su Astronauti News. Sulla superficie di Marte siamo ormai arrivati al giorno 1549 per Curiosity Mars Science Laboratory. Il rover sta continuando la salita verso la vetta del Monte Sharp e ha da poco superato il traguardo dei 15 km percorsi. Curiosity è in questi giorni fermo presso il sito Precipice cercando di risolvere un problema alla piccola trivella che non ha funzionato a dovere negli scorsi giorni. È invece il Sol numero 4583 per l'altro rover marziano della NASA, Opportunity. Il Mars Exploration Rover Superstite continua infatti a dirigersi verso l'interno del cratere Endeavour. Si fa sempre più trafficata l'orbita intorno a Marte. Con l'arrivo di TGO salgono a ben 6 gli orbiter intorno al pianeta rosso. Abbiamo il Mars Reconnaissance Orbiter di NASA, Mars Express di ESA, Mars Odyssey di NASA, MAVEN di NASA e Mars Orbiter Mission dell'ISRO, l'indiana ISRO. Trasferiamoci sulla fascia degli asteroidi, dove la sonda americana Dawn ha concluso l'ennesimo trasferimento di orbita e ha da poco cominciato la sua sesta fase di studio del pianeta nano Cerere. L'orbita attuale varia da una quota di 7520 a una di 9350 km. Per quanto riguarda le missioni intorno ai giganti gassosi, osserviamo che la sonda della NASA Juno ha da poco compiuto il suo terzo passaggio ravvicinato di Giove nella sua orbita fortemente ellittica, utilizzando per la prima volta quasi tutti i suoi strumenti scientifici. Il prossimo flyby avverrà il 2 febbraio del 2017. Nel frattempo, i tecnici della NASA stanno lavorando per risolvere un problema che lo scorso ottobre aveva fatto rimandare l'ultima manovra orbitale, che avrebbe dovuto portare la sonda su un'orbita un po' meno ellittica della durata di 14 giorni anziché di 53. La sonda NASA ESA ASI Cassini, in orbita intorno a Saturno, ha cominciato il gran finale di missione. Il 29 novembre scorso, infatti, grazie al flyby T-125 di Titano, e qui è Michael Trasecola, Cassini si è spostata sulla nuova orbita detta F-Ring, che la porterà ripetutamente a meno di 10.000 km di distanza dal sottile anello F. Mentre la sonda ha appena cominciato l'orbita 253, sono già arrivate le prime immagini di questa nuova fase, in cui ogni orbita durerà poco più di 7 giorni. Andiamo ancora più lontano dal Sole, spostiamoci verso il sistema solare esterno. La sonda americana New Horizons è in viaggio verso 2014 MU69, che raggiungerà il 1 gennaio del 2019. Alla fine di ottobre, a oltre un anno dal flyby, la sonda ha terminato la trasmissione della grande mole di dati accumulata durante la missione su Plutone. Infine, le sonde americane Voyager 1 e 2, lanciate nel 1977 dopo aver sorvolato Giove, Saturno e nel caso di Voyager 2 anche Urano e Nettuno, sono ora ancora operative nel loro viaggio di allontanamento dal Sistema Solare, e Voyager 1 si trova attualmente a 138 unità astronomiche circa dalla Terra, cioè a 19 ore e 7 minuti luce, mentre Voyager 2 è invece a circa 114 unità astronomiche dalla Terra, pari a 15 ore e 46 minuti luce. È il momento del sommario. Le missioni in fase di preparazione per il lancio, abbiamo detto, sono solamente una. Le missioni operative nella fase principale o estesa sono ben 27, e le missioni ancora in viaggio verso il loro prossimo obiettivo sono 3. Cosa succederà a tutte queste missioni? Quali novità ci porteranno? Quali nuove conoscenze l'umanità acquisirà da tutti questi esploratori robotici sparsi per il Sistema Solare? Sono domande che potranno avere una parziale risposta solo seguendo il prossimo aggiornamento dal Sistema Solare.
Vedi, Mike, grazie, ti ricordi i bei tempi dei pastei flyby?
Flyby.
L'inizio della nostra carriera di podcasters.
In fondo questo nostro podcast è legato al ciclo di vita di Cassini.
È vero, infatti, visto che si sta avvicinando la fine della missione, all'ultima Orbital Train Maneuver probabilmente dovremo fare un intero intervento parlando del consumo di carburante, del cambiamento del centro di massa e di tutte
è importante,
ma insomma vanno dette queste cose, grazie allora a Matteo Carpentieri che ha come al solito fatto la compilation di tutto quello che succede nel Sistema Solare. È un bel punto della situazione. Detto questo, arriviamo all'interludio. In realtà siamo già verso la fine, perché siamo già oltre l'ora e 20 di puntata, quindi ci restano più che altro le rubriche fisse. Ce ne manca pure qualcuna, visto che la Vero questa sera non c'è, ma innanzitutto ringraziamo i nostri articolisti come Giuseppe Corleo, che mi ha curato la news su Galileo. Grazie Giuseppe. Matteo Carpentieri, che ho appena ringraziato per quanto riguarda l'aggiornamento sul Sistema Solare. Poi abbiamo con SpaceX Alberto Zampieron, il caporedattore che aggiorna sempre tempestivamente riguardo alle cose brutte che capitano su SpaceX, e poi Roberto Mastri per l'aggiornamento su HTV6. Grazie a Marco invece per l'intervista ad Arthur Scholz. Con questo vi invito a visitare astronautinews.it, perché è la fonte di news in italiano sullo spazio, quello che succede nello spazio e intorno allo spazio, ma anche vi invito non soltanto a leggere quello che facciamo, ma a condividerlo con i vostri amici. Esponete accidentalmente i vostri amici a quello che facciamo, allo scopo di aiutare ISA a fare quello che è nata per fare, ovvero rendere lo spazio un argomento di cui si può parlare, è un argomento di cui tutti possono avere un'idea, in modo che diventi più facile difenderlo dal punto di vista politico, difenderlo dal punto di vista organizzativo. Insomma, le solite cose che dico tutti i giovedì sera, quindi ascoltatevi una vecchia puntata. Abbiamo qualche donazione invece, perché c'è l'altro modo per aiutarci, che è quello di diventare soci di ISA e prendersi una tessera. La donazione di questa sera, di cui assolutamente devo parlare, è quella di Tommaso. Non dico mai i cognomi, avete notato, cerchiamo, se volete che diciamo il cognome, scrivetelo chiaramente, non abbiamo nessun problema. Tendenzialmente tendo a dire sempre i nomi per ragioni di privacy. Ci ha fatto una donazione un po' più grande della singola tessera, diciamo una volta e mezza, no, due volte, e di conseguenza abbiamo deciso di parlarne direttamente. Cercheremo anche di mandargli una tessera, mi faccio una nota mentale adesso, deve valere come una tessera se non ce l'ha già. E grazie a tutte le iscrizioni, di cui se non sbaglio Marco ha una lista.
Sì, devo dire che si vede che si è avvicinato il Natale, tutti si sentono più buoni e tutti sanno che è ora di rinnovare l'associazione a ISA, sempre che sia ancora nella vostra volontà. Noi siamo sempre contenti di vedere soci storici che rinnovano, ma siamo golosi di avere nuovi soci. Molti ne abbiamo avuti all'Astronautico, altri stanno rinnovando in questo momento, e quindi è molto ricca la lista di questa settimana in realtà, Michael, perché abbiamo tanti rinnovi, a partire da Monica, proseguendo per Umberto, poi Marta, che ringraziamo, ci ha anche contattato via email offrendoci la sua disponibilità a darsi da fare in università per diffondere il verbo, per così dire, e quindi ne approfitto per nuovamente fare un appello a tutti gli studenti che ci ascoltano. Abbiamo pochissimi studenti che ci ascoltano, ci seguono dalle università, e un po' è anche colpa nostra che non abbiamo mai incoraggiato una campagna di advertisement, di pubblicità, tra virgolette, attiva Se siete interessati, mandateci un'email a info@isaa.it. L'unica cosa che faremo è di spedirvi a casa qualche foglio A4 di quelli classici da appendere alle bacheche universitarie con il tagliandino da strappare in fondo, che magari potete andare ad affiggere in momenti tattici, tipo il prossimo marzo, quando maggio, quando Paolo Nespoli andrà nello spazio, oppure quando mai sentite al telegiornale qualche notizia che in genere è fatta male e velocemente sullo spazio, cercate di offrire un'altra alternativa. Poi proseguiamo con Giampaolo, con Daniele, Tommaso, Michael, l'hai già citato tu. Abbiamo poi Stefani, anche lei si è offerta di darci una mano e sicuramente ci faremo sentire. Un pagamento ricorrente dal nostro Dennis, che è un donatore storico e costante del nostro podcast. E poi una doppia, arrivata proprio alle 20:50, quindi a ridosso dell'inizio della nostra diretta, una doppia donazione, una per iscriversi di Marina, e poi sempre Marina ci dona un extra, un'altra ventina di euro come semplice donazione. E quindi doppio ringraziamento, mi tolgo il cappello di fronte a tutte queste persone che hanno deciso di scucire qualche euro e darci una mano per le spese che dobbiamo affrontare per i progetti che cerchiamo di portare avanti. Però Mike, velocissimamente, solo l'altro invito: non vi costa assolutamente nulla, adesso arrivano le ferie natalizie, sarete quasi sempre sul divano a smaltire le mangiate pazzesche che fate. E cosa si fa? In genere si acchiappa il tablet, si acchiappa il PC o si guarda qualcosa in TV. Allora condividete, andate sui vostri social network preferiti e condividete i nostri articoli, i nostri contenuti, le puntate del podcast, lasciate un commento, insomma aiutateci a crescere laddove la maggior parte delle persone trascorre il proprio tempo libero telematico, cioè sui social. Una ricondivisione costante aiuta a farci crescere. Sapete, non abbiamo pubblicità, quindi non ve lo chiediamo per avere un ritorno economico, ma esclusivamente perché crediamo nella missione di diffondere bene notizie astronautiche, diffondere notizie scritte bene in maniera davvero buona dai nostri articolisti. E per finire, visto che parliamo di articolisti, un benvenuto anche all'ultimo arrivato a bordo. Si tratta di Mauro Giaffreda, se non mi sbaglio, se non mi sono già fatto riconoscere per una enorme
Michele,
bravo, vedi, io so che voi mi arrivate in aiuto sui miei mega.
No, è Mauro.
Ah. È Mauro?
Aia, sì. Dai, vedi che ho dubito del...
Mauro. Scusa, ma la settimana scorsa ho proprio fatto il mio intervento su una sua news, quindi...
Mauro, sono andato a vedere alla
scusami
fonte.
Mauro, ero a memoria,
mi sento meglio, non
viva
ho fatto...
Viva il Pota e abbasso Ricky.
Grazie, no, va bene, ci mancherebbe, con tutte le gaffe che ho fatto io. Mauro si è unito al nostro team di articolisti dopo aver fatto un'ottima serie di articoli di prova e siamo contenti di dargli il benvenuto, ma questo benvenuto si può estendere a molti di voi che stanno ascoltandoci in questo momento, che vogliono mettere in prova il loro inglese e magari le loro capacità di leggere articoli in inglese tecnico, e possono dalle nostre parti contare su un pubblico di migliaia, letteralmente migliaia di lettori ogni mese, più di 1000 al giorno come lettori unici. E so che, non trattando di ragazze e non trattando di calcio, sono numeri ragguardevoli per una cosa così di nicchia come notizie sull'astronautica. Quindi fatevi avanti e dateci una mano.
Ok, volevo soltanto aggiungere che c'è un certo backlog di iscrizioni, quindi magari avete fatto l'iscrizione all'associazione, non avete ricevuto neanche la mail di conferma, se non il nostro grazie adesso, e è nella lista di cose da fare davanti al panettone. Quando un attimo di tempo processo il backlog, vi arriverà una mail di conferma dicendo è giusto l'indirizzo che abbiamo, cose di questo genere, e con l'anno nuovo partono tutte le tessere. Detto questo, abbiamo la prima rubrica, le storie di Nonno Apollo. Non ho la sigla pronta da una vita, perché è fuori dalla playlist, per quello. Mi accorgo sempre a quest'ora e non lo correggo mai. Lo correggo adesso mentre vi ascoltate le storie di Nonno Apollo.
In questi giorni di dicembre, noi appassionati di spazio ricordiamo le missioni di Natale, cioè quelle missioni storiche che hanno caratterizzato e definito negli anni 60 il primo vero periodo di esplorazione dello spazio. E la prima di queste missioni, quindi missioni che si sono svolte nel mese di dicembre tra gli anni 60 e gli anni 70, ricordiamo Gemini 7, lanciata tra il 4 e il 18 dicembre, in cui Frank Borman e Jim Lovell stabilirono non soltanto un record per allora di permanenza nello spazio di 2 settimane, ma effettuarono anche il primo rendezvous, la prima manovra orbitale di rendezvous con la capsula Gemini 6 lanciata proprio in quei giorni. Borman e Lovell furono protagonisti anche di un'altra missione di Natale, cioè Apollo 8 tra il 21 e il 27 dicembre del 1968, quindi Gemini 7 si era svolta invece nel 1965 e Apollo 8 è stata la prima missione in cui un equipaggio umano abbia raggiunto la Luna, in particolare l'orbita lunare a bordo di un modulo di comando Apollo. L'ultima di queste missioni storiche, particolarmente importanti nel periodo di Natale, è stata Apollo 17, questa volta negli anni 70, perché si svolse tra il 7 e il 19 dicembre del 1972, 44 anni fa, in cui gli astronauti della missione, quindi Gene Cernan, il comandante, Harrison Schmitt, il pilota del modulo lunare, e Evans, pilota del modulo di comando, trascorsero sulla Luna il periodo più lungo del programma Apollo, raggiungendo una serie di record non soltanto per l'uso del rover lunare, ma anche per la raccolta di campioni, naturalmente per la produttività scientifica dell'intera missione. E da allora nessun equipaggio umano ha mai raggiunto e mai ritornato sulla Luna. In questo periodo si continua a parlare di Marte, di missioni anche umane su Marte, ma le uniche che si sono concluse su un corpo del Sistema Solare oltre la Terra sono quelle del programma Apollo, conclusosi proprio nel periodo di Natale del 1972 con Apollo 17. Anche per questo episodio è tutto e il prossimo appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Grazie, il pensiero che conta.
La sigla c'è stata, okay, tecnicamente veramente... abbiamo avuto la sigla.
Più o meno. Adesso è nel posto dove le prendo prima della puntata, quindi non le ho mai messe lì dopo le pulizie di fine stagione. Allora, abbiamo un link della settimana al volo e poi quiz e agenda. Link della settimana? Era la settimana scorsa quello della...
Sì, ho proposto io un link della settimana ed è un video della partecipazione di Samantha Cristoforetti alla Milanesiana nel 2015. La Milanesiana è una manifestazione culturale che si svolge a Milano e nell'edizione del 2015 un ospite particolarmente prestigioso fu Samantha Cristoforetti il 7 settembre. È stata una manifestazione seguitissima, con un teatro Streller pieno fino all'orlo, con tutti i circa 900 posti occupati e migliaia di persone che non riuscirono a entrare, perché è stato il primo evento pubblico importante dopo il ritorno di Samantha dalla missione Futura. Quindi c'era grandissimo interesse e attenzione per la sua partecipazione e questo video ripropone la maggior parte dell'evento, cioè l'intervista che Beppe Severgnini fece a Samantha, e restituisce molto bene l'atmosfera di quell'incontro particolarmente interessante ed emozionante.
Grazie Paolo. Mettiamo il link ovviamente nelle note dell'episodio, è un video di 50 minuti circa. E poi quiz. Abbiamo la risposta al quiz della settimana scorsa e Paolo l'aveva già corretto durante la puntata.
No, quindi... non l'avevo corretto, adesso spiego che tipo di informazione avevo aggiunto più che correggere. Intanto la domanda del quiz della settimana scorsa era: grazie a quali satelliti sono state scoperte le fasce di Van Allen? Stiamo parlando di quelle fasce di plasma che avvolgono la Terra e che lo difendono dall'ambiente di radiazioni interplanetari, in particolare anche delle radiazioni che vengono dal Sole. Questi satelliti sono stati Explorer 1 e 3 lanciati dagli americani rispettivamente nel febbraio e nel marzo del 1958 sotto la guida scientifica del fisico James Van Allen. Quindi queste fasce di radiazione si chiamano anche fasce di Van Allen proprio in suo onore. La cosa che avevo aggiunto la volta scorsa è stato citare il satellite Sputnik 3 sovietico, che in questo caso meriterebbe una menzione d'onore. Fu lanciato nel maggio del 1958, quindi dopo i due Explorer di cui abbiamo parlato, e riuscì a fare alcune misure isolate delle radiazioni in queste zone, ma i sovietici non riuscirono subito a caratterizzare questa distribuzione intorno alla Terra, questa distribuzione a fasce, perché un guasto del registratore magnetico di bordo impedì di raccogliere la sistematicità di registrazioni che avrebbero consentito di avere un'idea più precisa della distribuzione di queste fasce nello spazio. Quindi menzione d'onore a Sputnik 3 lanciato dai sovietici nel maggio del 1958. Hanno dato comunque la risposta corretta Marco Bruno su Forum Astronautico e anche, se non ho capito male, Davide Cirioni, che ringraziamo.
Credo che Davide sia la risposta della settimana scorsa, ho riciclato la card.
Ah, ecco, allora.
Perché non sono un professionista come Ricky del managing di Trello.
E io ho meno di Veronica nel dare le risposte ai quiz. Comunque ringraziamo Davide per aver partecipato a un quiz precedente.
E poi abbiamo il quiz di questa settimana, di cui non conoscevo la risposta prima di leggerla adesso nel bigino di Veronica. E la domanda è: come si sarebbe dovuto chiamare inizialmente il progetto Mercury? Prima di avere tutti questi nomi, Mercury, Gemini, tutte queste cose epiche, qual era il nome originale? Senza Google, se riuscite, non possiamo saperlo. Fateci sapere su Twitter, fateci sapere su forumastronautico.it, Facebook, ci sono un po' di canali, non li leggo io, qualcuno li leggerà. Twitter tra l'altro questa sera non ha live tweeting, credo, perché di certo se ne occupa Vero, ma quindi la domanda non è uscita, speriamo che qualcuno comunque risponderà. Abbiamo in chiusura l'agenda astronautica.
Allora, domani, l'avevamo già accennato settimana scorsa, parte a Roma una mostra patrocinata da ASI che si chiama Marte, incontri ravvicinati con il pianeta rosso, in via Giuseppe Romita 8. Se state seguendo magari anche ASI sui social, avrete visto che hanno iniziato anche lì a pubblicizzare questo evento. Stiamo parlando di domani 16 dicembre 2016, visto che se ci ascoltate in differita non sapete di cosa sto parlando. Sempre domani 16 dicembre vedo che c'è una conferenza che si intitola La conquista del cosmo, tenuta da Andrea Cuozzo al centro polivalente di Marzano in provincia di Pavia. Andando a sabato, niente, domenica 18 dicembre abbiamo un lancio di un Atlas 5 in configurazione 431 che manda in orbita un satellite EcoStar il 19. Il lancio sarà intorno alle 17:30 ora italiana e il lancio verrà effettuato da Cape Canaveral sulla rampa 41. Proseguiamo, andiamo a lunedì, dove leggo che probabilmente ci sarà un lancio di un lunga marcia 2D per un satellite TANSAT e l'orario non è specificato, ma non ci stupiamo perché di solito i cinesi magari divulgano gli orari esatti a ridosso del lancio stesso. Andiamo avanti a mercoledì 21 dicembre con un lancio di un vettore Epsilon 2, quindi un lancio giapponese, non da Takashima ma da Kagoshima, e satellite Sprint B, lancio programmato per mezzogiorno. E sempre mercoledì 21-12 abbiamo da Kourou un lancio di un Ariane 5 con un JSAT 15 e uno Star One D1, quindi due satelliti in uno, e quando in Italia saranno le 21.30 circa. E poi finiamo giovedì, stiamo ancora decidendo se andare in onda oppure no, se non andiamo in onda buon Natale, se no ci vediamo ci sentiamo giovedì prossimo, adesso vediamo se siamo abbastanza in forze per esserci.
E mi hai fatto ricordare di aver dimenticato la sigla natalizia questa settimana. Avrei dovuto mettere già il fancy poacher, come l'ho chiamato nella libreria. Ok, questo ci porta alla fine della scaletta. L'appuntamento è date un occhio ai social, date un occhio a live.astronauticast.it per vedere se spunta un player con un conto alla rovescia per giovedì prossimo o se si va poi a dopo Natale. Tendenzialmente io direi che si va dopo Natale, perché sono già fuori città dal 22. Comunque lascio anche ai miei compagni di avventura la scelta. Davvero l'idea migliore per chi ci ascolta è di andare a vedere su live.astronauticast.it per vedere se c'è qualcosa di pronto. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto e buon Natale. Da Modena,
ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal, e come detto prima, se non ci sentiamo buon Natale, se no ritirerò la prossima settimana.
Termstat,
un buone feste anche da Marco Zambianchi, buon Saturnali a tutti, grazie di aver volato con noi anche questa sera.
Da buon osservatore di Saturnalia ho fatto l'albero di Natale e cercherò di mangiare troppo durante le feste, perché quello era sono due tradizioni che abbiamo portato direttamente dai riti pagani romani.
È vero.
Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio, in qualunque momento sia, potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Dunque, come ha detto Paolo, fino al prossimo episodio, quandunque sarà, fino ad allora, ad Astra.
Bene la diretta video stasera.